Capitolo 23. La ferita di Vronsky era stata pericolosa, pur avendo risparmiato il cuore, e per alcuni giorni fu tra la vita e la morte. Quando per la prima volta si sentì in condizioni di parlare, nella camera c'era solamente Varia, la moglie del fratello. «Varia», egli disse guardandola, «mi sono sparato addosso inavvertitamente e ti prego cerca di non parlarne. Ad ogni modo di' così a tutti, altrimenti è troppo sciocco». Senza rispondere alle sue parole, Varia si chinò su di lui e ne scrutò il viso. Gli occhi erano limpidi, non più febbrili, ma la loro espressione era dura. «Via, sia lodato Iddio», ella disse. «Non ti fa male?» «Un poco qui», e indicò il petto. «Allora da qua che ti fascio». Stringendo in silenzio gli zigomi larghi, Vronsky la guardava mentre ella lo fasciava. Quando ebbe finito, disse: «Non sono in stato di delirio. Ti prego, fai in modo che non corra voce che mi sono sparato di proposito». «Nessuno lo dice neppure. Soltanto spero che non sparerai più inavvertitamente», ella disse con un sorriso interrogativo. «Così deve essere, non lo farò più. Ma sarebbe stato meglio...» e sorrise cupo. Malgrado queste parole e il sorriso che avevano spaventato Varia, quando passò l'infiammazione e cominciò a rimettersi, sentì d'essersi completamente liberato di una parte del suo dolore. Era come se con quell'atto si fosse liberato della vergogna e dell'umiliazione che aveva provato prima. Ora poteva tranquillamente pensare ad Alexei Alexandrovich. Riconosceva tutta la generosità di lui, ma non sentiva più la propria umiliazione. Inoltre s'era rimesso di nuovo sulla carreggiata della sua vita precedente. Vedeva che poteva guardare senza vergogna la gente negli occhi e vivere facendosi guidare dalle sue abitudini. L'unica cosa che non poteva strappare dal proprio cuore, malgrado lottasse senza tregua con quel sentimento, era il rimpianto che giungeva fino alla disperazione di averla perduta per sempre. Che egli adesso, riscattata davanti al marito la propria colpa, dovesse rinunciare a lei e non porsi mai più fra il rimorso di lei e il marito, era cosa fermamente decisa nel suo cuore. Ma dal cuore non poteva strappare il rimpianto d'aver perduto l'amore di lei, non poteva cancellare dalla memoria quei momenti di felicità che aveva conosciuto con lei e che aveva così poco apprezzato allora, mentre adesso lo perseguitavano con tutto il loro fascino. Serpuhovskoj aveva escogitato per lui la nomina a Tashkent e Vronsky, senza la minima esitazione, aveva consentito a questa proposta. Ma quanto più si avvicinava il momento della partenza, tanto più penoso si faceva per lui il sacrificio che compiva perché lo considerava doveroso. La ferita era cicatrizzata ed egli già usciva per fare i preparativi per la partenza per Tashkent. «Vederla una volta e poi scomparire, morire», pensava, e facendo le visite di congedo espresse questo pensiero a Betsy. Con questo incarico Betsy era andata da Anna e aveva riferito la risposta negativa. «Tanto meglio», aveva pensato Vronsky dopo aver ricevuto questa notizia. «Era una debolezza che avrebbe rovinato le mie ultime risorse». Il giorno dopo la stessa Betsy andò da lui la mattina e gli disse di aver ricevuto, per mezzo di Oblonsky, la sicura notizia che Alexei Alexandrovich consentiva il divorzio e che perciò egli poteva vederla. Senza curarsi neppure di accompagnare a casa Betsy, dimentico di tutte le proprie decisioni, senza chiedere quando si poteva e dove fosse il marito, Vronsky andò subito dai Karenin. Corse per la scala senza veder nulla e nessuno e a passo veloce entrò, trattenendosi appena dal correre, nella camera di lei. E senza pensare e senza notare se ci fosse qualcuno in camera, abbracciò e coprì di baci il viso, le mani, il collo di lei. Anna si era preparata a questo incontro, aveva pensato a quello che gli avrebbe detto, ma non ebbe il tempo di dire nulla. La passione l'afferrò. Voleva calmar lui, calmare se stessa, ma ormai era troppo tardi. L'eccitazione di lui le si era comunicata. Le sue labbra tremavano tanto che a lungo non poté articolar parola. «Sì, ti sei impadronito di me e io sono tua», pronunciò alla fine stringendosi al petto le mani di lui. «Così doveva essere», egli disse. «Finché siamo vivi, così deve essere. È questo che io so adesso». «È vero», diceva lei, impallidendo sempre più e abbracciandogli la testa. «Tuttavia c'è qualcosa di tremendo in questo, dopo quello che è stato». «Tutto passerà, tutto passerà. Noi saremo tanto felici. Il nostro amore, se potesse, diverrebbe più forte, perché in esso c'è qualcosa di tremendo», egli disse, alzando la testa e scoprendo nel sorriso i suoi denti forti. Ella non poté non rispondere con un sorriso, non alle parole, ma agli occhi innamorati di lui. Gli prese una mano e si carezzò con questa le guance divenute fredde e i capelli tagliati. Non ti riconosco con questi capelli corti. Così sei più bella. Sembri un ragazzo. Ma come sei pallida. Sì, sono molto debole, ella disse arrossendo, e le sue labbra di nuovo tremarono. Andremo in Italia, ti rimetterai, egli disse. Ma è possibile che noi siamo come marito e moglie, soli, con una famiglia nostra, io e tu? Disse lei guardandolo da vicino negli occhi. Mi stupiva soltanto come una volta potesse essere diversamente. Stiva dice che lui acconsente a tutto, ma io non posso accettare la sua generosità, ella disse guardando pensosa al di là del viso di Vronsky. Non voglio il divorzio. Ora per me è lo stesso. Solo non so cosa deciderà per Seriozza. Egli non riusciva in nessun modo a capire come ella potesse, nel momento del loro incontro, ricordarsi del figlio e pensare al divorzio. Non era forse lo stesso? Non parlare di questo, non pensare, disse, rigirando le mani di lei nella sua e cercando di attirarne l'attenzione, ma lei non lo guardava. Ah, perché non sono morta? Sarebbe stato meglio, disse. E senza singhiozzi le lacrime le colarono giù per le guance, ma cercava di sorridere per non addolorarlo. Secondo le idee che poco prima erano nella mente di Vronsky, rinunziare alla lusinghiera e pericolosa nomina a Tashkent sarebbe stato disonorevole e impossibile. Ma adesso, senza pensarci un attimo, vi rinunziò e, avendo notato che i suoi superiori disapprovavano il gesto, diede immediatamente le dimissioni. Dopo un mese, Alexei Alexandrovich rimase solo col figlio nel suo appartamento e Anna partì per l'estero con Vronsky, senza aver ottenuto il divorzio e avendovi decisamente rinunciato.